Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Giungla di Radio Cusano Campus, l'ho detto un po' come Istituto Luce, Bussoletti, senza nessun motivo, in diretta dagli studi di Via Don Carlo Gnocchi 3, dall'altra parte del vetro, un atetissimo Luca Rossi, veramente in forma e strepitosamente maschio, accanto a me una ragazza strepitosamente femmina, annunciata da questa sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
E come ormai tradizione vuole, io non la posso annunciare senza prima dire i numeri che avrei dovuto dire prima, perché ormai è una tradizione della rubrica saltare il passaggio e recuperarlo in Back to the Future. 334-9229-505, i numeri per farci sapere cosa pensate di questa rubrica, ma in generale cosa state facendo, con un sms, un messaggio whatsapp, un audio whatsapp. Olimpia Camilli, vedo cose, faccio gente, la donna, la signora degli oggetti, diamogli sempre più credibilità.
Beh, ma anche perché sono una signora. Signora, una certa.
Ma pensavo, non sono una signora, quella era un pezzo più famoso. Ma il tempo non esiste, ce l'ha insegnato in uno dei primi incontri. Al contrario, sei tu che passerai.
Questo
studio io.
Vero.
Diventerai la regina degli oggetti alla fine di questa stagione.
E poi il tempo è relativo, l'ha detto uno scienziato, insomma, super accreditato. Quindi.
Abbastanza, sì, con dalla capigliatura simile a me.
Però bianchi, però lui tutto bianco.
Arriverò,
tu ci arriverai.
Di quale oggetto parliamo?
Oggi parliamo dei pennelli.
Okay.
E lo so che è già maliziosa la cosa, è già torbida.
Purtroppo sì, per chi è cresciuto con i film porno anni 80 è un attimo, però magari c'è gente più colta all'ascolto.
Parliamo di Artemisia e i suoi pennelli. È definita la più grande artista dell'età barocca, cosa decisamente improbabile per una donna e per quell'epoca. Artemisia Gentileschi nasce proprio a Roma, in questa città, dalla quale noi trasmettiamo, nel 1593.
Qualche anno
tu ti immagini prima. Nel 1593, cosa faresti? Cosa saresti?
Sarei un giullare di corte, uno di quelli comunque in cerca di un mecenate, sicuramente.
Sì,
mi ci vedo molto.
Sì,
però non di quelli bravi, quelli un po' che cialtroneggiano nelle corti.
Okay.
Più che altro a divertirsi.
Ok, quello che come dire romanza anche,
esatto.
Che un po' tiene le fila delle pubbliche relazioni. Comunque suo padre è il pittore Orazio Gentileschi, sua madre è Prudenzia Montone, quest'ultima esce subito di scena.
Ciao Prudenzia.
Perché Artemisia ha solo 12 anni e la mamma muore di parto, quindi primo trauma, ecco qua, a 12 anni.
Ci sono sempre traumi dietro queste storie.
Beh, ragazzi, insomma.
Gli artisti nascono da trauma.
Da subito Artemisia dimostra che con i pennelli ci sa fare, che seppure un'affermazione maliziosa, io la intendo.
Ragazzi, è una rubrica seria, per favore, non ci mandate messaggi. Hai ragione.
Ok, no, lo volevo sottolineare.
No, ma io ti chiedo scusa perché arriveranno messaggi,
no,
ci sa
va
fare.
Va bene,
non li leggiamo, vai.
Però, adesso continua la malizia, nello studio di suo padre si allena sin da piccola con i pennelli e i colori e dimostra una spiccata dote artistica. A causa però delle personalità che militano all'interno dello studio del padre, lì si consuma il secondo trauma della vita di Artemisia, e questa la sanno tutti perché è l'aspetto gossip che la riguarda principalmente, ovvero che a 18 anni viene violentata da Agostino Tassi, suo maestro di prospettiva, non uno qualsiasi.
Cioè, le ha dato una brutta prospettiva, diciamo.
Direi proprio di sì. Per dirla tutta, non è che Artemisia se ne andasse in giro nella Roma del 600 tutta sola. Agostino Tassi, per abusare di lei, approfittò della complicità di Tuzia Medaglia, un'amica di Artemisia, di cui lei si fidava ciecamente. Quindi questa storia è un dramma da tutti i punti di
che
vista.
Che stronza, se vogliamo
esatto.
dire.
Esatto. Cioè, la fiducia di Artemisia viene tradita dalla sua più cara amica e dal suo maestro di prospettiva in un colpo solo. Boom, così.
Ragazzi, voglio la macchina del tempo per spaccare la faccia.
Ma
a tutte e due.
Cioè, comunque nel 1612 c'è il processo per la violenza subita da Artemisia. Il motivo istituzionale è che il Tassi rifiuta di riparare al suo abuso, così si diceva, perché non la sposa, è già sposato. Non so se sai, ma sicuramente lo sai, a quel tempo c'era questa pratica barbara.
Sì, sì, che potevi, oltre al danno la beffa,
esatto,
diciamo.
Esatto, e durò fino al 1900 attuale, cioè insomma fino all'altro giorno, che poi ci fu una donna in Sicilia che si rifiutò di sposare il suo stupratore. Comunque il motivo reale è che Artemisia è incazzata nera.
Okay.
E lo vedremo poi con un quadro che dipingerà anni dopo, ma su questo ci torneremo. Essendo però una donna rivoluzionaria, decide di denunciare il Tassi, consapevole che le istituzioni gli faranno ostruzionismo. Il processo si consuma violentando una seconda volta la vittima. Il tribunale la tortura. Non sto scherzando, cioè la parola tortura non è simbolica. Le sue mani vennero legate da corde e tirate fino a sanguinare. Si credeva, Luca, che torturare fisicamente una persona rendesse la sua versione dei fatti più credibile. Cioè, della serie, se non smentisci, allora è proprio vero.
Che enorme cazzata, non lo sapevo. No, non lo sapevo, fantastico.
Sappiamo tutti quanto sono importanti le mani per una pittrice. Artemisia resiste nonostante questo. Abbiamo detto che è una rivoluzionaria, anche una combattente. Si fa torturare fino alla fine del processo, così da essere riconosciuti i suoi diritti. Ma nonostante il dolore, lei non ritratta nulla. Continua a dire no, è vero, è vero, è vero. Nonostante vince, lei viene disonorata e una serie di voci maligne la marchiano a vita, mentre il Tassi, ritenuto colpevole di stupro di vergine, si chiamava così il reato, non gli succede quasi nulla. Cioè, teoricamente dovrebbe andare in esilio via da Roma, ma praticamente rimane sempre nei pressi della città, spalleggiato da amici forti, tra cui un uomo della chiesa, che non è il solo, il cardinale Alessandro Peretti Montalto, per cui lavora a Bagnaia, una località vicino Roma. Quindi rimane nei pressi. Addirittura nel 1615 torna a Roma,
così per non farsi mancare nulla.
Ma tra l'altro presumibilmente per esplicito volere del Papa. Cioè, il Papa richiama a corte questo grande uomo perché apprezza che sia un quadraturista, che è un pittore che è specializzato nella pittura murale, nella prospettiva. Siccome era uno forte nel suo lavoro, gli ha tolto perfettamente la pena e l'ha fatto rientrare in città. Torniamo ad Artemisia. Non si può parlare di lei e di suo padre se non si parla di Caravaggio. Se tu vedi un quadro di Artemisia, un po' quel gioco di luci ombre ti ricorda tanto Caravaggio. Ma su questo poi ci torneremo. La questione è che dopo il processo il padre le combina un matrimonio con un pittore fiorentino che si chiama Pierantonio Stiattesi, e come clausola c'è quella di trasferirsi a Firenze, perché per Artemisia è il momento di cambiare
aria. Sì. Però da padre anche io avrei detto forse è meglio così, non hai nessuna colpa, però visto che è pieno di stronzi,
ma soprattutto nel 1600 in Italia. A Firenze però a Firenze Artemisia però diventa madre, ma soprattutto la sua carriera vola. Cioè viene accolta all'Accademia delle Arti del Disegno, è la prima donna ad avere questa opportunità. Da quel momento può acquistare i materiali senza il permesso del marito e può firmare i propri contratti con il suo nome. Nel XVI secolo è, se non impossibile, altamente improbabile che una donna possa raggiungere questo livello di indipendenza. Quindi è straordinaria Artemisia. Lei dipinge tantissimo, dovette lavorare anche per ricoprire i debiti di quell'inutile di suo marito, che non si avvicina minimamente al suo valore artistico. E quindi arriviamo al 1620, è passato qualche anno da quando è andata via da Roma, e qui torna il famoso quadro di cui parlavamo sopra, perché Artemisia dipinge La Giuditta che decapita Oloferne. È un quadro che, se lo cercate su internet, lo trovate immediatamente, iconico, importantissimo. E per far sapere a tutto il mondo che lei di quella brutta storia con il Tassi non si era affatto dimenticata, anzi era ancora incazzata nera, dipinge il volto della Giuditta con il suo e il volto di Oloferne con il Tassi. L'anno dopo molla il marito, torna a Roma, donna indipendente, si porta anche la figlia con sé, Palmira si chiama sua figlia, un nome veramente curioso, se mi posso permettere. Hai mai sentito una che si chiama Palmira?
No, al maschile, ma ovviamente togliate.
Palmiro sì, ma femminile no.
No, mai.
Poi gira un po' con missioni a Venezia, Napoli, Londra. Poi a un certo punto va a Londra per assistere suo padre Orazio fino alla morte, che nel frattempo non solo ha cambiato area, ha cambiato proprio nazione. Lui se n'è andato proprio. All'epoca, poi ricordiamolo, andare a Londra non era paio d'ore con il volo con una compagnia low cost. Comunque Artemisia,
non lo so, secondo me è andato con EasyJet, non lo sapremo mai.
Artemisia, la cosa forte di lei è che non dipinge le nature morte, i paesaggi, ma fa parte di quella piccola cerchia della pittura alta, cioè soggetti storici, sacri, impianti monumentali. Cioè una si direbbe, dicendo una cosa brutta, è una maschia a livello di pittura, capito? È una forte. Comunque, saltiamo la questione sull'aspetto caravaggesco della sua opera. Quello che possiamo dire è che lei, ad esempio, oltre a quella cosa del chiaroscuro, ha una predilezione del taglio ravvicinato, che conferisce proprio un dramma alla scena, capito? Ti fa vedere proprio i volti perfettamente. Comunque andatela a cercare, beh, è facile trovare i suoi quadri. A un certo punto conobbe l'amore, ebbe un amante. Si chiama Francesco Maria Maringhi, un ricco rampollo dell'aristocrazia fiorentina. E tu dirai, e come lo sappiamo noi? Dimmelo, come lo sappiamo?
E come lo sappiamo noi?
Gli scrive delle lettere d'amore. Lo sappiamo perché nel 2011, quindi l'altro giorno, lo studioso Francesco Solinas ne scopre quattro mentre studia nell'archivio della nobile famiglia fiorentina. E vedi questa...
Un po' come quando ti beccano i messaggi, insomma.
Sì.
Mi piace.
Sì, però vabbè, lei, figurati, cioè, siamo nel 1600, aveva lasciato un marito, perché era completamente indipendente economicamente, anzi è lei che pagava le cose di lui.
Però mi piace questa conclusione, che alla fine comunque si è anche un po' divertita, poverina, sennò solo tramvate.
No, infatti siamo tutti felici per lei, e ricordiamo che tra l'altro decide di andare a morire a Napoli, che è una città, insomma, per l'arte molto importante. Però siamo già nel... muore nel 1653, e seppure il suo nome cade nell'oblio, perché molti uomini, cioè diciamo i suoi colleghi maschi, la superano di fama, ad oggi invece è in tutto il mondo, a livello internazionale, riconosciuta come l'artista più brava e soprattutto la più grande artista dell'età barocca. Quindi questo gli va riconosciuto come prestigio.
Un grande primato, anche una grande conclusione, quindi un happy ending alla fine.
Assolutamente.
Ci sta, ci
sta. Se l'è goduta alla fine, via, se l'è goduta.
E quindi senza il doppio senso stupido del pennello, in questo caso proprio nel senso tradizionale, abbiamo raccontato una storia che io non conoscevo, con questi contorni veramente forti, in femminismo giusto, che andrebbe forse raccontato anche con qualche prodotto culturale in più, no?
Sì, credo che ultimamente stiano facendo qualcosa su di lei, ho visto qualche documentario eccetera, però la cosa che sciocca a tutti noi credo che sia proprio la questione del XVI secolo, cioè immaginare una donna a quell'epoca che subisce un torto del genere e soprattutto viene poi torturata.
E che reagisce però, bello.
E che reagisce, che era una cosa che assolutamente non si faceva, perché appunto poi subivi lo scherno della società.
La professoressa Olimpia Camilli, vedo cose, faccio gente. Ci sentiamo tra una settimana.
Ok.